Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Al di là delle professioni religiose di ciascuno, però il Natale non lo dobbiamo solo identificare con l'occasione di fare regali, di scambiare anche dei doni, questa è una cosa molto buona, anche di dare un grande impulso all'economia, però anche un momento di raccoglimento spirituale, e quindi il raccoglimento spirituale, insomma, farlo necessariamente con tantissime persone non viene troppo bene.
Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, capisco che il governo, in particolare il Presidente del Consiglio, debba dare le giuste indicazioni e raccomandazioni, debba imporre che si rispettino certe regole, però dire, come quando si dice qualcuno che rimane solo, che non gli piace rimanere solo, dice vabbè, meglio solo che male accompagnato, è dire che il Natale è più bello se passati, diciamo, in intimità, in pochissimi, con questo senso di spiritualità, non lo so, veramente il Natale è bello perché lo si passa, per quanto riguarda me, con i parenti, con la famiglia allargata, con i cugini, i zii, i nonni quando ci sono, eccetera eccetera. Comunque, insomma, ecco, fa un pochino sorridere i messaggi che ogni tanto vengono comunicati per cercare, insomma, di un po' di rabbonire, di consolare, di confortare le persone per i tempi piuttosto duri che stiamo vivendo. Ultima puntata della settimana, ricchissima anche questa, parleremo della nuova ordinanza del ministro Speranza che fa passare alcune regioni da una fascia all'altra, e per parlarne in particolare della Toscana ci sarà il sindaco di Firenze Nardella. Poi molte altre cose per i vostri commenti, vi ricordo come sempre pagina Facebook di Effetto Notte, lì li potete scrivere, oppure attraverso i WhatsApp al 349-238-6666. L'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Italia: sono 40.902 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, 550 le vittime. Il ministro Speranza firma la nuova ordinanza. Campania e Toscana passano domenica in zona rossa, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche in zona arancione. La protesta del presidente campano De Luca che dice a casa il governo, manifestazioni in piazza a Napoli. L'appello dell'ANCI: De Caro chiede buoni spesa per le persone in difficoltà, a Effetto Notte il sindaco di Firenze Nardella. Immigrazione: 9 migranti, tra cui alcuni minori salvati in extremis in un camion frigo diretto in Germania, arrivavano dalla Grecia. Stati Uniti, la portavoce della Casa Bianca non demorde e annuncia: ci sarà un secondo mandato per Trump. E il team di Biden nel frattempo chiede l'accesso alle riunioni presidenziali con gli 007. Tennis, impresa di Jannik Sinner che accede alla prima finale ATP della sua carriera. Cinema, premi David. In corsa anche film usciti solo sulle piattaforme per la pandemia, criteri di ammissione più ampi e inclusivi. Partiamo quindi come sempre dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sull'andamento del coronavirus in Italia. Sono 40.902 i contagiati da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono 550.
Nuovo record di positivi in un giorno, 40.900, ma con rapporto rispetto ai tamponi stabile al 16%. Sopra il 20% a Bolzano, in Piemonte, Marche e Veneto, al 19% in Lombardia. 550 i decessi, in calo rispetto ai 636 del giorno prima. 1.000 in più i ricoverati con sintomi, per un totale arrivato a 31.000, e 60 in più in terapia intensiva, per un totale di 3.230. Un primo segnale positivo arriva dal report settimanale della cabina di regia, un indice RT sceso da 1,7 a 1,4. Possibile effetto, si legge, delle restrizioni in atto da fine ottobre. Ma per ridurre il contagio bisogna scendere sotto 1. Il direttore prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.
Purtroppo il virus circola in tutto il paese e si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva. Questo chiaramente giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle regioni che sono a rischio più elevato.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a fronte di questi dati, il ministro Speranza ha firmato in serata una nuova ordinanza in base alla quale passano dalla zona gialla alla zona rossa Campania e Toscana, mentre Emilia Romagna, Friuli e Marche diventano arancioni. Poi ci sarà modo nel corso di questa puntata di addentrarci ulteriormente nei dettagli. Per la Toscana rossa esprime amarezza il presidente della regione Giani. E per parlarne sarà ospite qui Effetto Notte il sindaco di Firenze Nardella, col quale anche commenteremo la richiesta del presidente dell'ANCI De Caro di avere dal governo i buoni spesa per le persone più in difficoltà, questo per i comuni. La Campania, dunque, dicevamo, diventa zona rossa, la gente scende in piazza, dure le parole del presidente De Luca contro il governo.
A Napoli sono i commercianti ambulanti i primi a protestare dopo l'annuncio del passaggio della Campania in zona rossa. Preoccupati per le nuove chiusure, in centinaia erano scesi in strada già nel pomeriggio.
Sono 7 mesi che non lavoriamo, ma non so come sto portando il pane a casa.
La gente come no! La gente come no! La gente come no!
Ci debbono dare un sostegno come Dio comanda, se no quasi si accende una bomba sociale.
A chiedere ristori immediati è anche il sindaco di Napoli De Magistris, mentre il presidente della Campania De Luca, dopo giorni di polemiche, va all'attacco dei ministri Di Maio e Spatafora e chiede le dimissioni del governo, accusandolo di aver creato il caos con scelte sbagliate.
Sarebbe 100 volte meglio, anziché avere dilettanti allo sbaraglio, avere un governo di unità nazionale, di persone competenti per bene. Per quello che mi riguarda, in queste condizioni è meglio mandare a casa il governo.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di manovra economica, 4 miliardi per il nuovo fondo anti-Covid, quanto prevede la manovra 2021 da 37,9 miliardi. Fra le voci principali, quella del rinnovo della cassa integrazione con una copertura di 5 miliardi e quella dell'assegno unico con una copertura di circa 3 miliardi. In difficoltà le famiglie, ma anche le aziende a cui arrivano nuovi aiuti.
Cresce il conto economico dell'emergenza sanitaria e cresce il pressing per nuovi ristori. Il governo si dice pronto a stanziare altre risorse con un ristori terro, eventualmente anche con un nuovo scostamento di bilancio. E anche, ribadisce la vice ministra all'economia Castelli, per l'attività che in questi mesi, pur non avendo chiuso, hanno subito un calo di fatturato importante. E intanto l'ANCI chiede che nelle integrazioni al decreto ristori sia inclusa un'agevolazione generalizzata sulla Tari per le attività soggette a chiusura obbligatoria, mentre sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Politiche Agricole chiarimenti sul fondo di ristorazione da 600 milioni di euro per contributi a fondo perduto, da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di prodotti 100% made in Italy per ristoranti, pizzerie, mense e servizi di catering. Tutte misure alle quali plaude la Banca d'Italia. Le principali misure di sostegno varate dal governo tra marzo e agosto, scrive nel suo report, hanno attenuato fortemente gli effetti sulla liquidità delle imprese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E da noi in Italia, quindi, avete sentito quali sono i dati e quali le misure che scattano, però non va meglio nei paesi vicini.
Con circa 10.000 casi giornalieri, l'Austria si avvia un giro di vite sulle restrizioni con un lockdown totale del paese sul modello primaverile. Il cancelliere Kurz dovrebbe annunciarlo già nel weekend. Vienna prevede la trasformazione del coprifuoco notturno in un confinamento generale, con la chiusura di scuole ed esercizi commerciali non essenziali. La situazione starebbe diventando drammatica negli ospedali del Vorarlberg, area occidentale al confine con Svizzera e Germania. In Svezia, record giornaliero di nuovi casi di coronavirus, quasi 6.000. Mai così tanti dall'inizio della pandemia. Unico paese al mondo a non aver imposto il lockdown contro il Covid-19, la Svezia registra ora un tasso di mortalità molto più elevato rispetto ai vicini nordici, che hanno invece varato misure più rigide. E l'Olanda è diventato il primo paese in Europa ad anticipare le restrizioni in vista delle feste. Nei Paesi Bassi saranno vietati i fuochi d'artificio a Capodanno, vietato l'acquisto, vietata l'accensione. Questo per evitare un lavoro extra per i sanitari, chiamati spesso in causa nei giorni a ridosso della fine dell'anno per i feriti da fuochi. In Francia, intanto, dove il Consiglio Costituzionale ha approvato l'estensione dello stato di emergenza sanitario fino a metà febbraio, si ragiona su un rinvio all'estate delle elezioni regionali previste inizialmente a marzo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero e parliamo di Stati Uniti. La portavoce della Casa Bianca ha detto oggi: penso che il presidente Trump il 20 gennaio parteciperà al suo Inauguration Day, cioè il giorno in cui dovrebbe invece insediarsi il presidente eletto Joe Biden. L'ha detto appunto la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha risposto a questo su Fox Business, a chi le chiedeva se Donald Trump parteciperà alla cerimonia del giuramento di Joe Biden. Il presidente Trump, ha aggiunto McEnany, crede che sarà ancora il presidente Trump e che inizierà un secondo mandato. Nel frattempo il Transition Team, la squadra di transizione di Joe Biden, chiede l'accesso alle riunioni di intelligence presidenziale, finora negato da Donald Trump, così come tutte le prerogative previste dal processo di transizione. E poi le tragedie dei migranti: dopo i 94 morti nel naufragio di ieri, continuano le partenze dalla Libia, ma oggi a colpire la notizia che arriva dal Beneventano: hanno rischiato la morte nella cella frigorifera di un camion diretto in Germania.
Erano in 9, compresi dei minori e una donna, tutti stipati nella cella frigo di un camion. L'autista ha sentito dei rumori, ha fermato il camion e ha aperto la cella. poi ha capito. È accaduto alle porte di Benevento. Il veicolo che trasportava yogurt ed era diretto in Germania ha targa bulgara ed è partito dalla Grecia. Tutti i migranti a bordo erano in stato di ipotermia e sono stati soccorsi dal 118. Quello di oggi è il terzo ritrovamento di migranti a bordo di mezzi pesanti provenienti dalla Grecia, sempre in provincia di Benevento. In mare, intanto, due barconi con a bordo complessivamente 168 persone sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera a sud di Lampedusa e portati sull'isola. Qui verrà sepolto Yusuf, il piccolo di 6 mesi morto in mare ieri. La mamma, che ha solo 17 anni, si trova nel centro di accoglienza. È inconsolabile, assistita da volontari e psicologi. Con Yusuf sono morte in mare altre 5 persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ancora un ennesimo femminicidio. Tante cose si fermano, ma non questo tipo di delitti. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Victoria Vovtrub, la badante ucraina di 42 anni di cui non si avevano più notizie da una settimana a Brescia. L'ex compagno, in stato di fermo con l'accusa di omicidio, ha fatto trovare il corpo senza vita della donna, che era stato sotterrato in una bocciofila abbandonata a pochi metri di distanza dalla casa dell'indagato. Kadrus Berisa, 60enne di origini serbe, in mattinata si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida, ma contro di lui c'erano pesanti indizi, a partire dalle tracce di sangue su un tappeto che l'uomo aveva gettato in una discarica pubblica e che i medici hanno stabilito appartenere alla vittima. Per la prima volta, questa è una buona notizia, una donna alla guida dell'Università La Sapienza di Roma. Antonella Polimeni, attuale preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è la nuova rettrice della più grande università europea. La nuova rettrice è stata eletta oggi dalla comunità accademica alla prima tornata elettorale, ottenendo la maggioranza assoluta. E poi il cinema, cambia anche il cinema. L'Accademia del Cinema ha deciso che, in considerazione della crisi dovuta all'epidemia e solo per il 2020, siano considerati eleggibili per le candidature dei premi Davide Donatello tutti i film italiani la cui uscita era stata prevista in origine per la sala e che invece, a causa dell'emergenza epidemica e della chiusura dei cinema in diversi periodi dell'anno, sono stati diffusi attraverso le piattaforme streaming o on demand. Per chiudere lo sport, Jannik Sinner supera un'altra prova, parliamo di tennis, di maturità, raggiunge la sua prima finale nel circuito maggiore sconfiggendo Adrian Mannarino 6-3-7-5 nella semifinale di Sofia, diventando così il primo classe 2001 a raggiungere una finale ATP. Con questo chiudo questa prima parte di Effetto Notte per cominciare, dopo la viabilità, ad addentrarci negli argomenti di primissimo piano. C'è già un ascoltatore fra i tanti che stanno scrivendo tra la pagina Facebook e i WhatsApp al 349-238-6666 che dice: ciao Roberta, vivo a Firenze, dunque ci sono le prime armi con la zona rossa, visto che appunto da domenica anche la Toscana diventa zona rossa. Dice: ti chiedo, posso io andare in bicicletta per allenarmi all'interno del comune anche dal sito, perché dice dal sito del governo ci si capisce poco. Lo so, c'è tanta confusione, cercheremo di fare almeno un pochino di chiarezza tra poco.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre insieme, naturalmente, 60 minuti ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata, dove vi ho raccontato in sintesi le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Adesso ci sono gli ospiti per cominciare ad approfondire alcuni temi in particolare. Già vedo diverse vostre domande. Intanto cominciamo a fare un quadro generale di questa Italia arcobaleno, nostro malgrado anche il governo. Naturalmente vedete anche come se la cavano male purtroppo anche gli altri paesi, anche solo restando in Europa. Vedo adesso un dato che emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione col Ministero della Salute, che dice 20 regioni sono classificate a rischio alto, quindi tutta Italia, e una a rischio moderato, con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese, configurando di fatto su tutto il territorio nazionale un rischio elevato di epidemia.
Il tentativo di provare a costruire misure, interventi che siano adeguati rispetto alla situazione di ciascun territorio, quindi non un'unica misura nazionale uguale per tutti, ma una fotografia che cambia a seconda della situazione di ciascun territorio. Mi permetta di dirlo con franchezza, non sono pagelle sulle regioni, ciascuno sta facendo tutto il possibile, ma abbiamo bisogno ancora di misure significative se vogliamo piegare questa curva.
L'ha detto poco fa al TG1 il ministro della Salute Speranza, avendo firmato appunto oggi in serata una nuova ordinanza per far passare, slittare alcune regioni da alcune zone di basso o medio rischio ad alto rischio, eccetera. Quindi spostamenti vari a seconda dei dati appunto che sono pervenuti di questo monitoraggio epidemiologico che riguarda le varie regioni d'Italia. Sembra, anzi un mese fa, invece era ieri, che ci siamo sentiti col professor Alfonso Celotto, anche se di solito si dice il contrario, no? Sembrava ieri, invece è passato. Professor Celotto, rieccoci di nuovo insieme.
È un mese che è iniziata la seconda ondata del DPCM. Buonasera.
Buonasera.
Dal 13 ottobre, però mi deve promettere una cosa stasera, che lei deve essere clemente con me nell'interrogarmi, perché ormai è veramente una mappa a colori complessa.
Però lei ci metta tutta la sua buona volontà e il suo impegno, professor Celotto, mi promette anche lei questa cosa, così cerchiamo tutte e due, un po' io, un po' lei, soprattutto lei, di chiarire le idee, anche perché arrivano già domande, almeno qualcuna, vediamo se riusciamo a rispondere a alcune dettagliate. Comunque intanto l'importante è fare un quadro generale e dare così alcune nozioni e indicazioni utili un po' a tutti in tutta Italia. Allora, dicevo che ci eravamo appena aggiornati proprio ieri sui vari colori delle regioni, le ordinanze restrittive. Proprio ieri avevamo parlato qui, io era ospite il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, perché insieme a Friuli, insieme all'Emilia Romagna e al Veneto, si erano coordinati tra i presidenti e avevano emesso una nuova ordinanza che doveva partire adesso praticamente da domenica, se non sbaglio, e poi essere valida, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, fino al 29 novembre. Forse lo risentiamo anche Fedriga nel passaggio di ieri, almeno la parte più importante.
Abbiamo cercato di intervenire sul classico aperitivo, soprattutto nel fine settimana, ma non solo, quindi dicendo non lo fai più, però lo facciamo è regolato, cioè quindi seduti, mantenendo distanziamento ed altro, evitando quell'aperitivo anticipato che abbiamo visto, diciamo, qualche esempio negli ultimi fine settimana soprattutto. Siamo intervenuti sui grandi centri commerciali, che ovviamente sono purtroppo cioè sono una grande attrazione di molte persone, oltretutto in ambienti chiusi, o come gli outlet che anche attraggono molte persone, specialmente nei fine settimana, e quindi abbiamo cercato di intervenire in modo chirurgico, senza fare chiusure generalizzate, però dove anche tutte le nostre strutture di tutte le tre regioni rilevavano il maggior rischio di forti assembramenti, e su questo abbiamo cercato di intervenire.
Da quando a quando quindi queste nuove misure della vostra ordinanza?
La mia 2 settimane dura, fino al 29 novembre, da sabato di fatto.
Sì.
Abbiamo lasciato ovviamente un giorno di tempo perché si possono organizzare.
Ora però bisogna vedere, siccome appunto queste tre regioni che erano in zona gialla, adesso con tutti questi colori impazziamo, si erano date delle misure restrittive che le facevano praticamente stare un po' a cavallo anche con la zona arancione. Adesso dalla cabina di regia, quindi del governo con l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, il Comitato Tecnico Scientifico, 5 regioni cambiano fascia di rischio. 2 entrano in zona rossa, Campania e Toscana, questo da domenica, 3 invece passano in zona arancione, sono Marche, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Il Veneto resta in zona gialla. Allora, professor Celotto, io cerco appunto di andare coi piedi di piombo, perché non voglio dire una di qua, una di là. Questo, in sintesi, sono le novità ad oggi, no? Queste regioni con queste che fanno
oggi,
questi passaggi
oggi
da domenica.
Oggi sono state retrocesse 5 regioni, esattamente, con efficacia da domenica, per lasciare tutto il tempo di organizzarsi e di digerirlo. Però in questo momento in Italia abbiamo soltanto 2 regioni gialle, il Lazio e la Sardegna in questo momento, perché il Veneto è gialla, però all'ordinanza di ieri sera autorestrittiva.
Sì, dicevamo, quindi insieme a Friuli ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.
Che però Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, entrando in zona arancione, rendono praticamente vana quell'ordinanza, perché le misure della zona arancione sono già più restrittive di quell'ordinanza che avevamo fatto ieri.
Quindi
la situazione è abbastanza articolata. L'unica regola che vale per tutti, ricordiamolo sempre, è il coprifuoco notturno in tutta Italia dalle 22 alle 5.
Poi ricordo che Zingaretti, presidente, oltre che segretario del PD, presidente del Lazio, ha firmato un'ordinanza per vietare i mercati la domenica e chiudere gli esercizi commerciali sopra i 2500 metri quadrati. A Palermo, mentre il sindaco Orlando, avevamo detto in questi giorni, aveva emesso questa ordinanza che vietava gli assembramenti dalle 16 alle 22, ha sospeso la chiusura delle scuole che voleva fare a partire da lunedì, ed era ieri che stava firmando questa ordinanza, poi l'ha sospesa perché ha sentito che faranno tamponi a tappeto, insomma vuol vedere che cosa succede. Mentre poi abbiamo visto oggi De Luca nella sua conferenza stampa usuale del venerdì, che ha attaccato il governo, che dice che genera caos, che lui voleva fare zona rossa da molto prima, anzi per tutta Italia, e insomma ne ha dette un po' di tutti i colori, però questo poi ne parleremo dopo da un punto di vista più politico col prossimo ospite, Celotto. Invece, quindi io le posso chiedere sempre per grandi linee quali sono, a parte questi miscugli appunto di regioni che prima ancora di passare a una fascia di più alto rischio, di essere collocate con un'ordinanza in zone di più alto rischio, si sono già dati, diciamo, delle misure restrittive, più restrittive, no? Di quelle della fascia a cui appartenevano fino a poco tempo fa. Però vogliamo ricordare, le ricordo io se vuole, ricordo.
Andiamo insieme.
All'unisono? Allora, partiamo dalla zona rossa, professor Celotto, dove abbiamo detto che vengono applicate le misure più restrittive, perché quella a più alto rischio. L'uscita di casa va motivata con l'autocertificazione.
Esatto, allora in zona rossa, bravissima, in zona rossa non si può uscire di casa, cioè si esce di casa solo per comprovati motivi personali, sanitari, di lavoro, quindi ci vuole sempre l'autocertificazione. Ricordo che una cosa importante, che l'autocertificazione è solo un modo di semplificare il controllo, perché uno può anche compilarla davanti alla pattuglia, però se ce l'ha già pronta,
sì,
va più presto.
Sveltiscono le operazioni.
Esatto. E attenzione, mi raccomando, la falsa autocertificazione è un reato. Cioè, se io dico sto andando a lavorare nel punto X e poi verificano e non è vero, quello è un reato, non è solo una multa amministrativa.
Sanzionabile con?
È addirittura fino a 6 anni di carcere, perché è falsa dichiarazione ai sensi dell'articolo 495 del codice penale.
Poi zona arancione, i ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata, i negozi, gli altri negozi restano aperti, evidentemente perché si ritiene che ci sia meno rischio di assembramento, la didattica a distanza è prevista solo alle superiori nelle zone arancioni, la circolazione all'interno di un comune è permessa, ma non lo è abbandonare il proprio comune di residenza.
Perfetto, la grande limitazione è quella, devi restare nel tuo comune.
Ed è vietato entrare e uscire dalla regione arancione.
E hai bar e ristoranti chiusi però.
Sì. Poi la zona gialla è quella, diciamo, con le misure più morbide. I ristoranti e bar sono aperti fino alle 18, i negozi restano aperti fino all'orario di chiusura, i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana ed è possibile spostarsi all'interno della regione da una regione gialla all'altra, ma ormai diciamo che di regioni gialle
diciamo
ce ne rimangono
gialle,
ben poche.
In Italia ne restano 3, cioè Lazio, Sardegna e Veneto, quindi diventa veramente la mossa del cavallo riuscire a spostarsi dall'una all'altra. Ecco.
Qualche balzo strano. Senta professore, vediamo se riusciamo a rispondere a qualcuna delle tante domande che stanno arrivando. Per esempio diceva questo ascoltatore, vivo a Firenze, dunque sono alle prime armi con la zona rossa, ti chiedo Roberta, dice, posso io andare in bicicletta per allenarmi all'interno del comune?
Sì, in bicicletta, attività motoria individuale, rispettando le distanze, preferibilmente in zone verdi e non in zone con assembramenti.
Poi Rossella dice, buonasera, chi domenica dovesse rientrare dalla Toscana alla propria residenza nel Lazio deve osservare la quarantena? Se sì, di quanti giorni? Non mi sembra
no,
che sia previsto.
Non c'è la quarantena tra le regioni italiane, però in questo caso il rientro alla residenza è ammesso, però diciamo è one way, cioè rientri alla residenza e
poi
ci
basta,
resti.
Non puoi andare avanti e indietro. Giuseppe da Prato, sono un fotografo, posso andare in studio senza aprire ai clienti? Giuseppe Prato.
Sì, è un comprovato motivo di lavoro, se dimostra che deve andare in studio a lavorare può andare perché ha un laboratorio, quindi anche se è chiuso al pubblico lo può fare, zona rossa perché è chiuso al pubblico.
Professore, poi invece dice, chiede questo ascoltatore o ascoltatrice, da quando entra in vigore il cambio di colore? Da domenica abbiamo detto,
da
no?
Domenica.
Da questa domenica. Quindi da sabato notte, mezzanotte un minuto. E quindi
da sabato notte a mezzanotte non puoi più uscire dal tuo comune, non puoi più uscire dalla tua regione se non per comprovate ragioni.
Poi un altro messaggio, in zona rossa posso fare una passeggiata in bicicletta da sola, chiede questa ascoltatrice.
Sì, c'è, però rispettando sempre da soli, non in zona di assembramento e comunque cercando di non allontanarsi eccessivamente.
Poi
la
vediamo
prossimità.
Vediamo, buonasera Roberta, sono Roberto della provincia di Belluno Veneto, siamo in 5 in zona gialla, chi sarà il prossimo a cadere? Accetto scommesse, ah, vabbè, no, tra l'altro non siamo non più in 5 in zona gialla, dicevamo con il professor Celotto, che sono Lazio, Sardegna e Veneto ormai.
Anzi, 2,5 perché il Veneto sta a metà strada con l'autorestrizione.
Vediamo se c'è quest'altro messaggio, no, questo parla di decontribuzione per gli autonomi, qui sono più questioni di ristoro di cui abbiamo parlato in parte nella sintesi della giornata.
È in arrivo il decreto legge ristori 3, eh?
Sì, ecco, è in arrivo anche quello, certo, naturalmente anche perché i comuni vari da De Magistris a Nardella a Lanci stesso, che è l'associazione dei comuni italiani attraverso il presidente De Caro, oggi ha detto va bene. Però mi raccomando, ristori e soprattutto bonus spesa per le persone più in difficoltà. Poi ne parleremo tra poco. Professore, vuole aggiungere qualcosa o questa è la sua ultima parola?
No, l'ultima parola non penso che sia, è di rimetterci a tutti al senso di responsabilità, cioè anche questo sabato, che è un sabato di passaggio, cercare di muoversi il meno possibile tutti noi, perché in fondo il virus si muove con le persone. Sappiamo che è una fase difficile e quindi il senso di responsabilità è fortemente raccomandato, di rispettare le regole, distanza, igiene e di uscire solo per motivate ragioni. Purtroppo è il modo migliore per combattere il virus.
Però Celotto, proprio in modo lapidario, oggi voglio che sia il tormentone questa raccomandazione che ha fatto Conte, che un po' mi fa tenerezza, un po', ma diciamo che insomma, poteva dirla in un altro modo. A proposito del Natale, sentiamolo.
Al di là delle professioni religiose di ciascuno, però il Natale non lo dobbiamo solo identificare con l'occasione di fare regali, di scambiare anche dei doni, questa è una cosa molto buona, anche di dare un grande impulso all'economia, però anche un momento di raccoglimento spirituale, e quindi raccoglimento spirituale, insomma, farlo necessariamente con tantissime persone non viene troppo bene.
Ecco, visto che non si può, cerca di trovare una soluzione, anzi di accomodare la questione. Beh, Conte dice meglio da soli, no? Meglio quasi in solitudine, sì, che più spirituale.
Sì, un Natale contemplativo, ma diciamo che mancano 40 giorni e
ecco,
quindi
speriamo
di avere un quadro meno fosco, però al momento ci aspetta un inverno difficile. Questo.
Piuttosto duro, purtroppo. Grazie professor Celotto e a presto.
Con piacere.
E buona continuazione e buon fine settimana. Grazie professore, comunque sia, insomma. Ci fermiamo momentaneamente, pausa di riflessione, poi tra poco rientriamo naturalmente insieme agli ospiti, ci sarà il sindaco di Firenze Nardella.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Al di là delle professioni religiose di ciascuno, però il Natale non lo dobbiamo solo identificare con l'occasione di fare regali, di scambiare anche dei doni, questa è una cosa molto buona, anche di dare un grande impulso all'economia, però anche un momento di raccoglimento spirituale, e quindi raccoglimento spirituale, insomma, farlo necessariamente con tantissime persone non viene troppo bene.
Insomma, il tormentone di questa sera di Conte, poi chiederemo al prossimo ospite cosa ne pensa alla fine della chiacchierata. Parlavamo poco fa appunto del nuovo cambio, nuova ordinanza del Ministro della Salute e Speranza e quindi il nuovo passaggio in zone diverse, colorate d'Italia. Cambia questa geografia colorata dell'Italia, gialla, arancione, rossa, abbiamo spiegato un po' nel dettaglio. Qualcuno ricordava certo che anche il Molise è ancora in zona gialla. E invece dalla zona gialla c'è stato un passaggio drastico, brusco, della Campania alla zona rossa, ma questo ce lo si aspettava, abbiamo raccontato più volte qui effetto notte anche con la presenza del sindaco di Napoli De Magistris, delle polemiche durissime della Campania rimasta gialla, di De Luca anche oggi attaccato il governo eccetera eccetera, ma insieme alla Campania da zona gialla è passata direttamente alla zona rossa anche la Toscana, e forse per la Toscana non ce lo si aspettava, tanto è vero che anche il presidente della regione Giani ha detto provo amarezza per la Toscana rossa visto che i dati erano in miglioramento. Invece che cosa ne pensa il sindaco della bellissima città toscana, il capoluogo di regione Firenze, Dario Nardella? Buonasera sindaco.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
E grazie della disponibilità. Lei se l'aspettava questo passaggio da gialla a rossa della Toscana?
Ma guardi, credo che un po' tutte le regioni abbiano questo rischio, chi più chi meno. In effetti negli ultimi giorni sembrava che la situazione stesse migliorando. Il problema però è che l'RT, cioè il tasso di contagiosità della nostra regione, è cresciuto moltissimo fino a diventare il più alto d'Italia. Io credo comunque che non bisogna prenderlo come una punizione o come una sconfitta. Penso che questo sistema, con tutti i limiti, tutto sommato è un sistema basato su automatismi, che però serve anche a farci capire davvero a che punto siamo e soprattutto a metterci in condizioni di intervenire dove stiamo andando male. Quindi se noi a Firenze e ovviamente nel resto della regione riusciamo a ridurre al massimo i contatti, gli assembramenti, come io da giorni sto cercando di dire, possiamo tornare alla fascia arancione. Non è un meccanismo a senso unico, però ci fa capire che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili, altrimenti il sistema degli ospedali va al collasso e dobbiamo assolutamente evitarlo.
Senta Sindaco, il presidente dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, Antonio De Caro, ha detto al governo servono i buoni spesa perché la gente è sempre più in difficoltà, perché dice nella prima, a fine marzo, il governo tramite un'ordinanza di protezione civile aveva affidato direttamente ai comuni, no, 400 milioni di euro per far fronte all'emergenza alimentare.
Ma io concordo con questa posizione. Pensi che la Caritas di Firenze ci dà dei dati che non avremmo mai immaginato, sono i cosiddetti nuovi poveri, sono le nuove emergenze, professionisti, partite IVA, avvocati, persone che avevano un lavoro e lo hanno perso all'improvviso. C'è un'emergenza sociale che va di pari passo con quella economica e lavorativa e spero davvero che non rimanga isolato quel caso della distribuzione dei buoni pasto all'inizio dell'emergenza, anche perché noi sindaci abbiamo dimostrato, pensi, in poco più di 10 giorni di essere efficienti e capaci di distribuire quasi 500 milioni di buoni pasto alle persone che avevano bisogno. Il governo può e deve usare di più i sindaci, perché noi siamo la prima linea del territorio, conosciamo le nostre comunità e siamo in grado anche di garantire erogazioni di servizi, contributi in tempi molto veloci.
Sindaco Nardella, invece delle polemiche furiose di questi giorni sulla Campania, in particolare dell'attacco del presidente della regione Campania De Luca oggi al governo, che comunque del suo partito, il Partito Democratico, cosa ne pensa?
Ma a me dispiace vedere queste polemiche, sinceramente, perché disorientano i cittadini, creano sfiducia e alla fine non portano alcuna soluzione. Ci sono tante ragioni per poter esprimere il disaccordo, però io credo che quando si è in emergenza bisogna remare tutti nella stessa direzione. E in questo momento c'è il governo si deve prendere la responsabilità di fare delle scelte, e anche se diciamo si hanno motivi per non condividerle, però se io remo nella direzione opposta non risolvo nulla. Capisco la situazione difficile della Campania, conosco bene quella regione, sono nato a Napoli, però credo anche che dobbiamo essere più uniti, dobbiamo dare un messaggio di unità. Questo è fondamentale, perché se ne esce tutti insieme o no, o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Non è che da questa emergenza esce qualche vincitore ed esce qualche sconfitto. Questo credo che sia una pia illusione, francamente.
E speriamo che sia una saggezza che sia sempre più diffusa nel paese, a livello politico, ma anche proprio così della gente comune. Grazie Sindaco Nardella, abbiamo proprio 40 secondi, anzi 30 secondi. Se mi dice cosa ne pensa del fatto che Conte abbia detto, per dire che poi a Natale insomma c'è poco modo di stare tutti insieme, dice alla fine spiritualità in tanti non viene bene. Proprio una parola lapidaria su questa cosa. A me piace stare con i cugini, con le sorelle, con la famiglia allargata. Insomma, fa festa. Non si può, però dirlo così, no? Sembra quasi una consolazione.
No, mi rendo conto. Penso che anche il presidente Conte debba rispondere a 100.000 sollecitazioni.
Non sappia più, insomma, come cercare di.
io credo che la dimensione spirituale vissuta con le persone più care sia più forte. Però capisco anche la difficoltà del presidente Conte di gestire una situazione così difficile. Beh.
Grazie Sindaco Nardella, grazie a presto,
a voi,
un abbraccio.
Grazie.
Viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Rosso, arancione, giallo. I colori che cambiano come si viaggia nelle città italiane. Di Anna Marino.
Regioni gialle, arancioni, rosse. Sono i colori dell'emergenza a scandire i movimenti nelle città italiane, dove le scuole sono chiuse, gli spostamenti sono limitati, torna ad alleggerirsi il carico anche sui mezzi pubblici, la vera nota dolente di queste settimane. Dove si continua a muoversi, restano gli affollamenti. In questa prima settimana delle nuove regole vi abbiamo portato nelle città italiane, grazie alle colleghe e ai colleghi di Radio 24, per capire come si vive, come ci si muove, e abbiamo cominciato dai trasporti pubblici di Milano, diventata zona rossa, come la Lombardia. Bollini riattaccati su autobus e metro, tornelli e contapersone ritarati, avvisi per passeggeri aggiornati e flotte rinforzate. Anche con l'aiuto di società private, la segnaletica nelle stazioni e nelle pensiline degli autobus non è stata mai tolta in Lombardia. A Milano siamo arrivati in una metro con posti alternati a Cadorna, una delle 113 stazioni sotterranee di Milano, snodo di pendolari e cambi di linea metro, e alla prova dei fatti l'impatto è evidente. Certo, è ridotta la capienza massima di treni e mezzi pubblici del 50% contro l'80% di prima, ma i numeri dei passeggeri erano già più bassi tra smart working e didattica a distanza, e così si permette a chi ha necessità per lavoro di muoversi.
Io vengo da Seveso, da lunedì a venerdì, è un'ora, sempre meglio che venire con la macchina comunque.
Zona bande nere, devo dire che la metropolitana prendendola a quest'ora non è, quindi mi va.
Da casa ci metto 20 minuti, ma sono venuta in macchina io. Io prima avevo l'abbonamento del treno, lavoro qui a Cadorna tra l'altro, qui alla procura dei minori. Non possiamo mettere i nostri programmi da remoto.
Sono un operatore sociosanitario. Devo vedere l'orario di partenza di San Donato, poi sarà circa una ora più o meno. Pazienza, ci arrangiamo.
Vado al lavoro, al Metropoli di Quarto Giaro. Da casa io abito a Sesto, prendo la metro, arrivo a Cadorna, prendo il treno, tre fermate, la commessa. Devo andare a aprire il negozio, insomma.
Soprattutto sulle vie un po' troppo di scorrimento, fare le ciclabili è un po' particolare. Però bisogna adeguare anche le strade, che sono piene di buche.
Io ho visto anche la chiusura totale di marzo, quella è stata più dura sicuramente. Adesso siamo più preparati, dovremmo uscirne meglio.
Vado al lavoro sempre in bici e in treno, sì, fin quando loro mi lasciano andare.
Età 8-7.
Mi porta a scuola tutti i giorni?
Sì, tutti i giorni.
Questo è anche il momento e l'occasione per un rilancio della mobilità del futuro, come ci spiega l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Pietro Granelli, coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI.
Come comuni stiamo tutti dicendo che bisogna puntare di più sul trasporto pubblico e permettere molta mobilità sostenibile, e quindi usare di più la micromobilità come la bicicletta, lo scooter elettrico.
Aumentare l'offerta proprio adesso investendo, sì, ma anche diversificare la mobilità sostenibile. Su questo puntano Milano e la Lombardia, anche con incentivi su elettrico a due ruote, monopattino, bici, con quasi 50 km di piste ciclabili a Milano e con un raddoppio dei ciclisti, ma a sorpresa anche tanti a piedi.
Qui in Duomo sto andando a piedi.
Le librerie sono aperte.
Sì, sono aperte, ma c'è poca gente. Speriamo che la gente si invoglia a leggere, meno viene qualcuno a comprare.
Per questo anche il trasporto pubblico dovrà cambiare, grazie alle tecnologie, come spiega Andrea Gibelli, presidente di Astra, Associazione delle Aziende Pubbliche del Trasporto Locale.
Il trasporto pubblico locale ha posto fin da subito, attraverso la sua associazione Astra, la necessità di riorganizzare i tempi della città. Ovviamente la diminuzione della capienza dei mezzi obbliga una rimodulazione della domanda. In parte è stato fatto, bisogna immaginare una strutturazione che porti ad abituarci a fare tante cose in maniera diversa. Soprattutto, per essere concreti, non muoversi tutti negli stessi orari, e questo dipende da un nuovo modo di intendere sia la scuola che il mondo del lavoro, che noi ovviamente serviamo.
Quindi una dimensione digitale sostenibile anche per i trasporti, che aiuta, come dire, a prevedere il traffico e a modularlo a seconda delle necessità, e rende più facile avere una previsione anche di bilanci, di spese, eccetera. Quanti fondi avete bisogno per realizzare questo cambiamento e ovviamente che tempistiche?
Per chiudere il 2020 in termini di emergenze dal governo abbiamo bisogno ancora 1 miliardo di euro per chiudere i bilanci. Per quanto riguarda gli investimenti in nuove tecnologie, ci sono dei capitoli importanti in alcuni provvedimenti sia nazionali sia a livello europeo, dentro la quale le aziende stanno valutando quali sono le migliori tecnologie che consentono, attraverso l'utilizzo di piattaforme che si stanno via via offrendo sia per il monitoraggio dei flussi sia per fare servizi più mirati alle esigenze degli utenti. Questo salto, che è un salto epocale, tenga conto che i tempi del trasporto pubblico locale a livello mondiale sono tempi lunghi. A volte c'è bisogno di diversi anni, ad esempio il semplice fatto di acquistare un treno nuovo ci vogliono più di 20 mesi, per acquistare autobus siamo sempre nell'ordine di mesi. Quando qualcuno dice aumentiamo l'offerta dall'oggi al domani, anche solo per quanto riguarda il rapporto con le gare e i fornitori, non è possibile. È una grande sfida che va vista a medio termine. Il Covid ha accelerato questa necessità, oggi sembra fantascienza, però ci stiamo lavorando da tempo.
E ci spostiamo in Calabria, altra zona rossa a sud, qui la paura del contagio ha fatto diminuire drasticamente l'utilizzo dei mezzi pubblici, i giovani soprattutto non si fidano, si usano moto, biciclette elettriche e monopattino. A Cosenza il trasporto pubblico è appannaggio dell'azienda municipalizzata Amaco, che ha una flotta di 50 mezzi, quasi tutti a metano. Paolo Posteraro, l'amministratore unico, giudica il numero sufficiente ma auspica una modernizzazione dei veicoli, come spiega al microfono di Francesco Straticò.
Per il servizio ordinario ce ne servono 30. Il nostro vero problema è che avremo bisogno di autobus più nuovi. Ne abbiamo appena comprati 5 col cofinanziamento della regione, 2 li abbiamo comprati con risorse nostre, avremo bisogno di sostituirne altri 5 e speriamo che arrivi qualche finanziamento che ci aiuti a farlo. Gli autobus vengono sanificati ogni giorno. A bordo di ogni autobus ci sono le indicazioni per l'utenza su cosa fare e cosa non fare. Dopodiché purtroppo noi non abbiamo altri poteri, perché non possiamo far scendere le persone dagli autobus, non possiamo inibire l'accesso all'autobus a chi ha un titolo di viaggio, un po' perché c'è un grande garbuglio dal punto di vista giuridico e un po' perché ci manca il personale per farlo. E adesso naturalmente si è azzerata l'utenza delle scuole, che i nostri utenti sono per lo più studenti, anziani e persone che non dispongono di automobile, e quindi naturalmente abbiamo rinunciato a una fetta importante dell'utenza. Dal punto di vista economico questo per noi è un disastro.
E la situazione a Roma, in una Lazio che resta zona gialla ma che è circondata, Toscana, Abruzzo e Umbria sono zone arancioni, viene inquadrata da Enrico Stefano, presidente della Commissione dei Trasporti del Campidoglio, al microfono di Alessandra Schepisi.
Tendenzialmente questa misura sta dando dei buoni risultati, ovvero quelle linee, quelle più centrali che di solito sono più utilizzate, comunque si riesce a mantenere un distanziamento, una situazione accettabile, insomma il servizio è abbastanza regolare. Diciamo che pur nella difficoltà del momento e di un minimo di imprevedibilità che ahimè c'è, diciamo stiamo tenendo abbastanza bene.
Torniamo al nord con Torino in Piemonte, altra zona rossa, dove investimenti su piste ciclabili e sul futuro della mobilità fanno i conti con il nuovo picco di criticità, come spiega Maria La Pietra, assessora alla mobilità della città di Torino, al microfono di Filomena Greco.
Siamo riusciti a fare in pochissimi mesi una decina di chilometri in più, con l'ambizione di arrivare a praticamente fare quasi 100 chilometri in più di piste ciclabili con i milioni che ci arriveranno dal Ministero. E questo è dato, diciamo, un'accelerata enorme. Quindi tutto quello che volevamo realizzare con il nostro biciplan non è più un libro dei sogni, ma potrà essere realizzato.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
Ci sentiamo alle 22.